Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 3 settembre 2022 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala.
Io sono Chiara Leisan.
Io sono Alessio Cherchi.
Ricordandovi che non abbiamo approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast a un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club, mezz'oretta e avrete una chiara idea degli argomenti che scaldano il mondo. Partiamo!
Eni ha comunicato sabato che Gazprom ha bloccato le forniture di gas all'Italia. Stando alle comunicazioni di Gazprom, la ragione è che l'azienda non sarebbe in grado di trasportare il gas attraverso l'Austria, ma Eni dice che l'Austria stessa sta comunque continuando a ricevere il gas in un punto di consegna al confine tra Slovacchia e Austria. Quindi, insomma, questo apre a vari dubbi, peraltro non è la prima volta che succede che Gazprom e la Russia di delle ragioni che, insomma, sì, sono infatti poco affidabili. Solitamente il gas russo arriva in Italia ad un comune in Friuli Venezia Giulia che confina con Austria e Slovenia. Quindi questa è la situazione, sì, di questo,
diciamo,
momento.
Che alcuni dicono che non si tratti di un problema tecnico, ma banalmente di una risposta alle affermazioni fatte da Giorgia Meloni negli scorsi giorni riguardo al fatto che, insomma, il sostegno italiano all'Ucraina rimarrà saldo e qui magicamente il gas si ferma. Diciamo che vengono fatte queste illazioni.
Io sono un attimo confuso però sulla parte tecnica, diciamo. Mm-hmm. Nel senso, ora non è su nulla, però è un lungo tubo che trasporta il gas. Se il gas arriva sino all'Austria e poi non arriva all'Italia, vuol dire che anche l'Austria sta in qualche modo bloccando il gas? Cioè, come si fa a decidere che sino all'Austria sì, però all'Italia no?
Magari Gazprom dice all'Austria: questo è per te, cioè questo gas è per te, mm-hmm, e poi per il resto non arriva proprio il resto che dovrebbe arrivare all'Italia, però la ragione formale invece, la giustificazione che loro danno è no, perché c'è questo problema qui.
Ok.
Sì, indubbiamente andrebbe approfondito. La mia interpretazione è che ci sia un hub, da qualche punto a livello austriaco, comunque gestito da Gazprom, con ovviamente le persone lì che lavorano per Gazprom e sono in grado di dire il gas da questa parte sì, da quest'altra parte no.
Peraltro leggevo un report molto interessante sul New York Times, lo stavo leggendo nel weekend, dove c'era una speculazione sul perché la Russia potrebbe aver danneggiato i condotti Nord Stream 1 e 2. Ed è che così non ha più le scuse. Perché adesso ogni volta deve accampare delle scuse per non dare il gas, tipo la turbina che si è rotta, abbiamo un problema tecnico.
La manutenzione.
E questi problemi, scusate, a un certo punto finiscono, nel senso non è che ti puoi inventare la nonna che muore, il cane che ha mangiato i compiti, a un certo punto finiscono. Quindi questo potrebbe essere...
Così come alcuni dicono per non pagare eventuali penali dovute al non rispetto dei contratti.
Esatto.
Però.
Una volta che sono rotti, punto.
Esatto. Sono rotti, qualcuno li ha rotti, è così. Che vuoi fare?
Ci sono un po' di elezioni in giro per il mondo in questi giorni. Parleremo principalmente di una perché per le altre non abbiamo troppissimi dettagli, ma sicuramente ne sapremo di più i prossimi giorni. E si parla del Brasile.
Sì, allora la prima elezione di cui parliamo è appunto il Brasile, dove Lula non raggiunge il voto necessario ad evitare il ballottaggio con Bolsonaro, in quanto pur essendo il favorito, infatti ottiene il 48% dei voti contro il 43% di Bolsonaro, che comunque fa di più di quanto ci si aspettasse, c'è da dire, i due andranno al ballottaggio il 30 ottobre, perché sarebbe stato necessario più del 50% per far sì che questo non succedesse.
Però rimane aperta tutta la questione di Bolsonaro che aveva minacciato una marcia su Brasilia,
sì,
un casino.
C'erano molti dubbi se avrebbe accettato o meno il risultato.
Esatto, e quindi un po' da vedere. Stamattina peraltro leggevo di Lula che ha detto che comunque la guerra non è solo colpa di Putin, ma complesso, cioè nel senso, se io devo tifare per qualcuno so per chi tifare, però...
Hai le tue perplessità.
Ho le mie perplessità.
Ok, comunque delle piccole notizie appunto sulle altre elezioni. In Lettonia ha vinto il centrodestra alle elezioni di sabato, ossia il partito di cui fa parte il premier uscente Karins, che è molto critico verso la Russia e favorevole alle sanzioni. Ci sono comunque appunto, come abbiamo detto, altre elezioni, si parla della Bosnia-Erzegovina e della Bulgaria, ma ne parleremo più avanti.
Sì, quelle in Bosnia sono particolarmente complesse e intricate, quindi molto. Andranno approfondite bene.
Mm-hmm. Si avrebbero bisogno di un blocchetto solo per quello.
E immagino, perché c'è tutto il discorso degli equilibri internazionali che vanno mantenuti.
I tre gruppi etnici hanno un sistema politico e amministrativo estremamente complicato.
Molto affascinante.
Quindi questo ci insegna no
rappresentanza.
Rappresentanza, no multiculturalità, basta tutto.
Viva la semplicità.
È colpa della democrazia.
Ma e anche sulle elezioni qualche dubbio c'è, diciamo.
Dunque, la settimana scorsa abbiamo parlato in svariate occasioni di tutto il delirio che stava succedendo al governo Truss, perché il governo del Regno Unito aveva presentato appunto un nuovo piano fiscale che avrebbe previsto la rimozione dell'aliquota fiscale più alta sui redditi oltre le 150.000 sterline. Cosa è successo? Che i mercati finanziari hanno reagito malissimo, la sterlina è crollata e tanto che il Fondo Monetario Internazionale aveva consigliato al governo Truss di appunto fare un passo indietro. La notizia è che questo passo indietro è stato fatto, quindi questo taglio all'aliquota non avverrà più.
Come motivazione hanno dato questo o non lo sappiamo?
C'è stata una parziale ammissione di colpa da parte di Truss, dice che avrebbero dovuto gettare meglio le fondamenta, per così dire, delle loro riforme, e che comunque proseguiranno in ciò che vogliono fare, a parte ovviamente il taglio delle tasse. Quindi staremo un po' a vedere come andrà a finire.
Oh no, Margaret Thatcher, non ce la può fare.
Peraltro, cioè, ho trovato molto interessanti i commenti di uno dei dirigenti del partito, Jake Berry, che insomma, di fronte alla prospettiva che le bollette dei cittadini inglesi salgano, ha detto molto candidamente che la soluzione è o consumare di meglio o trovare un lavoro meglio pagato, ecco.
Ottimo.
Ok, giusto, perché giusto. è il giusto tatto dei Tories, io lo apprezzo.
Chiaramente.
I vecchi moriranno, trovatevi un lavoro vero, bellissimo, io sono molto contento di
questo. Ma neanche vero, proprio meglio pagato, meglio pagato. Magari tu stai facendo un lavoro incredibile, però vai a cercartene un altro più pagato, è quello il segreto per la
non
felicità.
Non è abbastanza, esatto. Guadagna di più, cioè mi sembra...
Guadagna, esatto, cioè... non guadagna abbastanza, guadagna di più, che ci vuole, ma insomma...
La gente è ottusa comunque.
Anche secondo me.
E non capisce che basta desiderare più soldi.
Esatto, è che arrivano. È la questione del mindset, no? Dobbiamo aprire tutto. Facciamo un po'.
È la legge dell'attrazione.
Cosa. Esatto.
Se tu desideri tantissimo dei soldi.
A chi li guadagno e quelli arrivano.
Che bello. Sono contento che nel governo leggano queste robe, tipo il segreto. Come che si chiamano? Il segreto no, il segreto è una certa niente.
La spiritualità di
certa nulla. Perché c'è The Secret, tipo, no? Non c'è un libro che si chiama così.
Lo so. Ale,
so. Il segreto del successo. Ma che ne so?
Vabbè, ah, sicuramente il segreto del successo ci mette la mano sul fuoco che esiste.
Ok, mi salvo in corner, diciamo. Ci sarà un segreto del successo. Dopo cerco.
Ci sono degli aggiornamenti, per quanto piccoli, sugli scontri tra i civili e sul governo iraniano. Gli scontri, appunto, sono iniziati dopo la morte di Mahsa Amini, ossia la donna morta in ospedale dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa per uno scorretto uso del velo. E in particolare sappiamo che migliaia di studenti si sono aggiunti alle manifestazioni e che domenica ci sono stati degli scontri proprio diretti con la polizia che li ha persino intrappolati all'interno di un parcheggio coperto dell'Università Sharif a Teheran. Quindi, insomma, una roba un po' seria.
Peraltro la conta dei morti sta salendo parecchio, cioè stando all'organizzazione non governativa Iran Human Rights sono almeno 130 morti.
Ok, sempre senza internet? Non so, perché questo dettaglio mi colpisce sempre
credo
molto.
Credo proprio di sì.
Peraltro c'è una questione legata a una ragazza italiana che è in Iran.
Sì.
Vero? Perché lo stavo leggendo stamattina, forse l'ho letto sul Sole 24 Ore. Praticamente c'è una ragazza trentenne italiana che è presente in Iran. Sembra che abbia preso parte a queste proteste in qualche modo ed è stata arrestata. I genitori a un certo punto, non sentendola più, si sono preoccupati,
certo.
Anche perché appunto in Iran con vari altri studenti o persone della sua età occidentali è sparita per un po' e quindi dopo i genitori l'hanno cercata, non sono riusciti a raggiungerla finché lei non è riuscita a fare una telefonata dal carcere e quindi pare che adesso ci sarà un interessamento della Farnesina per riportarla a casa e questa ragazza sarebbe stata arrestata con altri stranieri, forse 8, tutti probabilmente, plausibilmente, perché non ci sono conferme legate alle proteste, insomma.
Molto probabile.
Sì, ho letto che non ci sono dati troppo sicuri su questa cosa, che oltre questa chiamata super rapida con i genitori non si sa troppissimo delle cause. Credo che lei fosse comunque lì in vacanza da un paio di mesi.
Poi... sì, perché io quando ho letto la notizia ho pensato a una giornalista. Poi però i genitori hanno detto, ah, ci siamo preoccupati perché lei viaggia molto, questa cosa non è mai successa da nessun'altra parte. Quindi ho pensato, ah, magari è una persona che, insomma, è un po' un lifestyle.
C'è stato un disastro in Indonesia, in uno stadio della città di Malang, dove sono morte almeno 125 persone, inclusi 17 bambini. Cos'è successo? Alla fine di questa partita di calcio, i tifosi di una delle due squadre sono entrati nel campo. Le forze dell'ordine hanno quindi iniziato a lanciare dei lacrimogeni e da lì è iniziato il caos. Le persone sono entrate in panico, poi alcune sono morte schiacciate mentre cercavano di raggiungere le uscite. E c'è un articolo del Guardian che parla di critiche alle risposte da parte della polizia, nel senso che non è stato fatto, diciamo, tutto secondo standard di sicurezza, diciamo. Ad esempio, il fatto che i lacrimogeni siano stati lanciati non solo ai tifosi che sono entrati nel campo, ma anche sugli spalti, è sicuramente un argomento di discussione.
Avete visto i video?
Non so se...
sì. Sono pazzeschi.
Pesantissimi.
Li ho visti ieri notte, sono folli. E ovviamente quelle responsabilità sono della polizia, nel senso, le persone sono morte non per gli scontri in sé per sé, ma perché schiacciate, perché certo, scappavano dai fumogeni.
Certo.
Quindi anche il controllo della folla, in teoria, cioè, si studia per fare questa cosa. Gli agenti di pubblica sicurezza che si occupano di queste cose, io credo che siano addestrati proprio a queste cose. Quindi se facciamo la carica adesso, le persone dove scappano, ci sono le vie d'uscita, al G8 a Genova, questi erano stati i problemi, a parte altri, le vendette nelle scuole, eccetera. Ma il fatto che fosse tutto gestito un po' a caso e quindi avvenivano le cariche, le persone non sapevano dove fuggire, quindi in qualche modo erano costrette allo scontro. Sono questioni un po' complesse, quindi mi chiedo se poi in Indonesia queste persone verranno, queste persone intendo i poliziotti, verranno in qualche modo punite. Perché in Italia io riesco già a immaginare uno scaricabarile totale che ci sarebbe.
Cioè, di fronte a un disastro del genere un'inchiesta deve venire aperta.
Eh certo. No, ma non, cioè, ma non esiste. Questa cosa, tra l'altro, potenzia tantissimo la mia ansia da folla, che non è mai andata via. Cioè, il Covid a me, questa cosa me l'ha potenziata tantissimo. E io fatico molto a stare nelle situazioni di grande folla.
Ma anche tipo supermarket, roba del genere? Oppure parli di situazioni tipo un concerto? Oppure...
allora, un concerto per me è attualmente non fattibile. Io non voglio stare in una folla così grande. Anche se, pur avendolo fatto tutta la vita a concerti e cose di questo tipo. Al supermercato cerco di andare in luoghi dove non c'è troppa gente. Perché... cioè, ce l'ho sempre avuta un po' questa cosa, però adesso sta molto peggiorando. E do la colpa al Covid.
Il giorno prima delle esplosioni nei condotti dei Nord Stream è stato inaugurato il nuovo gasdotto Baltic Pipe, ossia il gasdotto che collega la Norvegia alla Polonia passando per la Danimarca e per il Mar Baltico, e fa arrivare così il gas alla Polonia. Il canale è entrato in funzione sabato, può trasportare ogni anno 10 miliardi di metri cubi di gas. E tutto ciò appunto ovviamente a diversificare sempre di più le proprie forniture, soprattutto dopo che la Russia ha interrotto le forniture stesse lo scorso aprile alla Polonia. Per quanto comunque la costruzione del gasdotto del Baltic Pipe fosse iniziato prima dello stop delle forniture di aprile.
Quindi questo è gas norvegese?
Sì,
questo gas è gas norvegese.
Che va in Polonia.
Esatto.
Ok.
Attraverso questo gasdotto appunto nuovo.
Che peraltro ha già cominciato a fluire, perché stando alle comunicazioni ufficiali della Commissione europea avrebbe dovuto cominciare appunto il 1 ottobre, quindi dovrebbe già essere pienamente funzionante.
Riesco già a immaginare progetti di espansione di questo gasdotto, non so se sia possibile però, per rifornire soprattutto paesi come l'Ungheria,
sì,
che sono un po', che sono molto dipendenti e per questa dipendenza, diciamo, tendono a guardare molto a est.
Più che altro dopo quello che è successo ai Nord Stream, questo ha evidenziato molto le debolezze dei gasdotti e in generale di quanto siano degli obiettivi estremamente sensibili.
Come infrastrutture, cui... dici?
Sì.
Eh beh sì, è vero. Infatti Stoltenberg ha già detto a tutti, allora, stiamo calmini.
Esattamente.
Quello è anche, l'abbiamo detto l'altra volta, le linee internet. Quello è un attimo, devi tagliare un cavo. È un cavo gigante, però è un cavo.
Quello è proprio direttamente uno dei primi atti di guerra diretti che fai, tagli i cavi internet per...
Sì. E a quel punto pronto Elon Musk, lui fa sì, ve lo do Starlink.
Arriva.
Passiamo al risico.
La commissaria degli affari interni dell'Unione Europea venerdì ha raccomandato ai paesi membri di mantenere un approccio abbastanza restrittivo nel decidere quali cittadini russi possano entrare negli stati membri, appunto, e quali no. Essenzialmente cercando di capire chi abbia ragioni concrete e chi no. Come si fa tendenzialmente con i migranti. Quindi di base arrivano, sono tanti, bisogna gestire la cosa, si cerca di capire chi appunto davvero per ragioni umanitarie ne abbia bisogno e chi meno. In questo caso è singolare, ovviamente è diverso rispetto agli altri migranti perché il mondo è molto più documentato su quello che sta succedendo in Russia piuttosto che su quello appunto che è il popolo siriano, che so, si sta vivendo in questo momento, sto facendo un esempio a caso. Quindi sarà curioso capire quali saranno i criteri di scelta, diciamo.
Ricordo quando all'inizio della guerra parlavamo molto di come avremmo gestito il flusso migratorio dall'Ucraina. Adesso parleremo anche di come gestiremo il flusso migratorio russo, cosa che probabilmente non ci aspettavamo, ma...
Questa guerra è anche molto interessante dal punto di vista migratorio perché ci permette di guardare i commenti che noi stessi facciamo ad altre questioni simili, ma che non sentiamo così vicine. Ad esempio, diremmo ai russi che scappano, no, dovete tornare indietro e combattere per la vostra patria? Perché è una cosa che spesso si dice ai migranti africani, no, cioè avete la guerra e allora... combattete, rimanete, cosa scappate? Però un russo lo diremmo, no, tu devi stare lì a combattere contro chi? In che modo?
Ma chi è che lo dice ai migranti? Cioè,
è un commento che spesso viene fatto, ovviamente in un'area...
estremamente limitato.
Certo.
È un modo per trasferire la responsabilità verso di loro. Avete dei problemi a casa vostra, però non state facendo nulla per risolverli.
Per risolverli, esatto.
Però venite da noi, quindi esatto. questa retorica...
Però, ecco, a vederlo... sinché le guerre sono lontane, esotiche, è più facile lasciarsi andare a commenti di questo tipo. Non dico che noi l'abbiamo fatto qui, Non sto parlando di noi. Però... quando invece la stai vivendo come una cosa molto vicina, e purtroppo, l'abbiamo detto, la guerra in Ucraina ha degli aspetti che ce la rendono semplice da digerire perché sono come noi, simili a noi, cultura, se vuoi, simile. E questo vale anche per i russi, ovviamente, non è una cultura occidentale, però tenta di esserlo, insomma, no? Le somiglia. E ovviamente... molto complesso dire ai russi che scappano, no, stai lì e combatti. Però è quello che faremo.
Sembra che tutto ci stia portando lì, a dire questa è la porta, ma è chiusa.
Esatto. Sì. Anche perché cosa succederebbe? Non succederà mai, ma cosa succederebbe se noi permettessimo a, che ne so, milioni, decine, centinaia di migliaia di russi di entrare e stare un attimo?
Quanto poco tempo ci vorrebbe perché qualcuno dicesse... ah, ma non stanno veramente scappando, stanno venendo qua per invaderci, sono delle spie.
Quello sicuramente.
Apposta,
cioè. Ma a livello politico questa cosa avrebbe una ripercussione forte nel regime. Non la puoi neanche permettere, perché stai mostrando che la gente non vuole stare con te e non è d'accordo. Quindi loro non sono d'accordo, noi non siamo d'accordo, tutto bene. Questo voglio dire.
È tutto risolto.
È tutto risolto, sta andando tutto abbastanza benino.
L'Ucraina sabato ha ripreso la città di Lyman, che è considerata di importanza strategica perché è usata come base logistica dagli stessi russi, o perlomeno perché era usata come base logistica. Il ministro della difesa russo comunque ha ammesso la ritirata, quindi la cosa sembra appunto concreta. La cosa importante è che si tratta di una città che è interna alla Repubblica del Donetsk, che sarebbe una delle due repubbliche del Donbass. E questa ritirata russa è avvenuta qualche giorno dopo il discorso fiero di Putin, quindi sul fatto che le quattro province avessero deciso di unirsi alla Russia dopo il referendum, ne abbiamo parlato abbondantemente la settimana scorsa.
Esatto, poi ho letto un paio di analisi da parte del Washington Post e del Financial Times che praticamente riportano come un'ulteriore città negli obiettivi ucraini adesso sia Kremlin, che sarebbe un punto strategico per l'avanzata nell'oblast di Lugansk, che quindi consentirebbe dopo di avere una sorta di testa d'ariete, per così dire, verso Severodonetsk. E quindi sarebbe un ulteriore punto di avanzata, se dovesse avvenire, molto significativo da parte dell'Ucraina.
A me sembra abbastanza evidente che loro, i russi, sapessero che questi territori potevano essere conquistati e sarebbero stati riconquistati, e il fatto di averli resi russi sia la strategia di contrasto, perché può giustificare... delle azioni, insomma, più severe, ecco. Quindi, come vi sentite voi in merito a questa cosa?
Ora, la cosa che hai detto prima è la stessa cosa che ho pensato anch'io, nel senso che la decisione di indire appunto il referendum, eccetera, è un po' un sintomo di debolezza. Quindi, per me, non lo so, c'è una grande incognita rispetto a quello che farà la Russia nel futuro. È anche un po' di paura, nel senso che le ipotesi sono tante, ce ne sono anche alcune abbastanza distruttive, e si sa che più qualcuno è messo con le spalle al muro, più tende a fare cose estreme, diciamo.
Sì, io mi aspetto dei problemi significativi da quel punto di vista. Oggi dovrebbe essere ratificato dalla Duma il referendum e l'annessione definitiva, e quindi sarà totalmente, completamente ufficiale che quelle regioni siano parte della Russia. Io credo che la reazione non si farà attendere. Poi quale sarà, la vedremo, ma...
Perché io, da una parte, anche a sentire le parole di Stoltenberg, no? Che quindi parla a titolo della NATO, diciamo, ma parla a titolo degli Stati Uniti che trascinano la NATO, il fatto che lui continui a dire guardate che noi reagiamo, ci sarà una reazione importante, commisurata, ma ferma, eccetera, eccetera, da una parte mi tranquillizza, cioè non mi tranquillizza, però mi solleva sapere che c'è la volontà di contrastare questa avanzata russa. D'altra parte mi preoccupa, perché leggo comunque delle escalation continue, quindi noi facciamo questo, noi facciamo quello, guardate lo facciamo noi, lo facciamo anche noi, e quindi è un continuo roller coaster di ansia e di me che cerco dei motivi per non avere così tanta ansia, essere un po' sollevato.
Sì, credo sia comprensibile che ti senta così, onestamente.
Stiamo vivendo in un periodo ricco di incognita, per cui...
Cioè, voglio che Stoltenberg mi dica che andrà tutto bene, ho proprio bisogno che lui me lo dica.
Vuoi che ti accarezzi?
Esatto, che mi
che ti metta
a letto. La copertina, esatto, e mi dica che tutto andrà bene, che la tempesta è passata.
Los Angeles, come altre città nel mondo, sta vivendo una siccità piuttosto marcata. Tuttavia, Los Angeles è anche carica di celebrità. Celebrità che hanno delle case incredibili, con giardini incredibili.
So dove stiamo arrivando, ok.
Distese di alberi, e gli alberi vanno annaffiati. È proprietà loro privata, ok? Non si tratta di parchi urbani.
Sono sempre alberi, comunque, che contribuiscono.
Assolutamente. Però è una sola persona che consuma un tot di acqua.
È vero.
Cioè dici che comunque il fatto che ci siano degli alberi, dei cespugli, che ci sono anche le piscine.
Beh, in realtà credo che il problema principale sia il prato verde, perché il prato verde è molto poco...
Vero.
Tipo assorbente di CO2, cose del genere.
Esatto, è inutile. Cioè richiede un casino di acqua.
E basta.
Sì, e non serve a nulla, non fa niente.
Comunque, cosa è successo? Che le autorità locali hanno deciso di mettere una sorta di flow restrictor, letteralmente un limitatore di flusso, nei tubi appunto di questi giardini, che li fa andare al 60% della loro capacità. Questi limitatori sono già stati messi in case come quelle del comico Kevin Hart, Scott Disick, mentre si parla di altri nomi futuri come Kim Kardashian, Sylvester Stallone o Madonna.
Mi fa volare che ad alcuni per ora sì, altri no. Cioè se io sono Kevin Hart, a me lo mettono, però a Madonna ancora non l'hanno messo.
Vengono lì e gli piazzano il limitatore di flusso.
E poi
se
viene manomesso gli mettono delle multone. Ho visto il video in cui glielo mettono, raga, è un dischettino minuscolo con un buco al centro, prendono e lo inseriscono nelle tubature. Ovviamente mi immagino che sia resistente, bla bla bla, comunque sia, riduce il flusso. Comunque erano i tuoi discorsi di prima fila, sugli alberi, eccetera. Il punto è che non si trattava solo di quello.
Infatti.
Cioè ci sono anche tipo le piscine di mezzo, credo.
Le piscine in realtà consumano poca acqua, nel senso che una volta che le riempi non le svuoti.
Cioè
ci sono dei sistemi
rinnovato.
Di riciclo, sì. Credo che sia proprio principalmente il prato, perché ne avevamo già parlato tipo un anno fa, perché una scemenza. Io ero andato a letto leggendo domande su Reddit, gente che diceva cose, ed la domanda era cosa diamo adesso per scontato che in futuro non potremmo più fare? E la risposta di un utente è stata poi riempita di controrisposte, mi va un po' colpito, è innaffiare il prato. Perché effettivamente innaffiare il prato è... una roba che a noi arriva dalla cultura americana, che si è inventata questa cosa, che poi è ancora precedente, vabbè, francese, però faceva il re sole, non è che... E adesso tutti con il loro prato verde, il classico sogno americano, e non serve a nulla, nel senso, è bello, ce l'hai, lo tagli, lo innaffi tutti i giorni. È uno spreco d'acqua incredibile.
È solo estetico.
È solo estetico. E quindi, alle volte io quando innaffio, io non ho il prato, però innaffio una pianta, ci penso sempre a cosa sto facendo.
Che peraltro io penso a quale potrebbe essere la risposta poi... equivalente, probabilmente selezionare dell'erba che ha bisogno di molta poca acqua e che rimane verde anche con pochissimi innaffiamenti o paradossalmente anche con un terreno magari più arido.
Oppure tutti con i ciottoli, tutti i 18, però i 18 sono finiti, quindi distruggeremo le montagne per la bellezza.
Non se ne esce.
Non se ne esce, non... Il cemento, cosa possiamo fare? La sabbia, non si può rubare la sabbia.
La terra arida.
Comunque sono un sacco di questioni che io mi metto continuamente, tipo, quando vedo, forse questo perché sono sardo, okay, quindi qui c'è sempre il furto della sabbia, ci beccano la gente che scappa con la sabbia all'aeroporto, vabbè, le robe folli. Quando facciamo l'edilizia, o quando la gente vende la sabbia per metterla nei, che ne so, acquari.
I giardinetti.
Io me lo chiedo sempre, ma sta sabbia da dove arriva? Da dove la stanno facendo? Il vetro, lo facciamo dalla sabbia.
Tipi particolari di sabbia, però, sì.
Non so, mi metto questo problema. Questa ecologia mi sta rovinando il mondo. Vedo tutto brutto.
Chissà perché.
Basta, ma è colpa degli ecologisti, io non voglio prendermi responsabilità. Prendiamocela con Greta. Guarda Greta, ci hai rovinato questi pochi anni felici.
Con i gretini anche.
Esatto, basta con queste gretinate.
Ah,
baloba.
Che bello.
Pronto, giornale, volete assumermi?
Giornale.
Passiamo ai Fish and Beats.
Comunque volevo dirti che il Fish and Beat di giovedì mi ha deluso.
Ho sentito nella registrazione.
Sì, mi ha deluso, mi aspettavo qualcosa di molto più energico.
Però essendo lunedì direi Fish Me Up.
Ci sta, cominciamo lunedì come si deve.
Sabato è uscito un articolo sul Guardian che ci parla di Amsterdam e di cannabis, perché ad aprile la sindaca della città, Femke Halsema, aveva proposto al consiglio comunale di vietare temporaneamente i turisti della cannabis. Che cosa si intende? Di vietarli nel senso di non permettere loro di comprare la cannabis, quindi di riservare l'acquisto solo ai residenti.
Cioè il turismo di Amsterdam crolla del 95%.
Amsterdam come città chiude, chiudono la città, dico basta.
Ci sono anche i quartieri a luci rosse.
È vero.
Comunque la tesi è che in realtà questa tipologia di turisti non contribuisca davvero al turismo tutto, quindi all'economia di Amsterdam, perché principalmente dia più problemi che altro, dia molti soldi all'industria, al settore specifico, però che crei più, cioè che sono molesti i turisti della cannabis.
Che il gioco non si valga la candela, insomma.
In poche parole, esatto. Sì. Comunque sia, ci tengo a specificare che questa proposta verrà sì votata mercoledì, ma non sembra che abbia la maggioranza per l'approvazione, probabilmente perché in molti la pensano appunto come dicevamo prima.
Sì, che tutti i ristoratori, i tassisti, la gente che vive di tutto questo indotto.
Sì.
Loro vogliono le molestie, diciamo. Vogliono le molestie generate da... gli italiani.
Ma poi soprattutto...
Che poi non sono solo italiani, ma mi sono fissato che sono italiani.
Ma poi soprattutto mi fa anche immaginare a tutto il mercato nero che si creerebbe. Cioè, perché comunque è ok che solo i residenti la possono comprare, però loro la possono comprare.
E poi la possono vendere.
E poi la possono vendere. Chiaro. Cioè, ovviamente in teoria no, però sì.
Sì.
Invece ci sono altri posti in cui proprio nessuno lo può comprare, quindi Amsterdam rimarrebbe comunque un punto di interesse.
La città di Amsterdam ha interesse che il mondo europeo non legalizzi niente, se ci pensate, perché se improvvisamente legalizzassimo tutto, che cavolo è che va a Amsterdam per...
Beh, c'è il Museo Fiammingo.
Abbia pazienza.
Allora, storia che ho trovato molto triste in realtà. Pare che l'isola di Tuvalu, uno stato polinesiano, voglia digitalizzare completamente il suo territorio, quindi compreso i suoi paesaggi, la sua cultura, eccetera, per averne un ricordo da tramandare quando scomparirà in seguito all'innalzamento del livello dei mari. E pare che i suoi 12.000 abitanti, insomma, abbiano bisogno di qualcosa a cui aggrapparsi nella prospettiva che entro la fine del secolo l'intera isola possa scomparire e quindi la vogliono digitalizzare nella sua interezza. Insomma, l'ho trovato molto, molto triste, mi ha colpito parecchio.
È tristissimo.
Sapete perché mi ricordo dell'isola di Tuvalu? Sono subito andato a cercarlo perché il ministro tipo del clima, o non so se è il primo ministro di Tuvalu, aveva fatto per la COP26 il suo intervento con i piedi nell'oceano. Mi ricordo questa cosa dimostrare che l'isola si sta riempiendo d'acqua, insomma il livello d'acqua sta aumentando e quindi l'aveva fatto con il podio sull'acqua e quindi cercavo di ricordare perché. Che tristezza, però è molto triste questa cosa.
Sì, è come se si stessero preparando a entrare in lutto in qualche modo.
Esattamente.
si stessero preparando a dire addio al...
È qualcosa di talmente inevitabile che stanno cercando qualcosa...
È che lo fanno loro prima di noi, ma anche noi a un certo punto dovremmo affrontare questa cosa qua. Noi siamo ancora nella fase della negazione, diciamoci la verità. Diciamo, ok, succederà un disastro, aumento di un grado, però poi diciamo, vabbè, però magari ce la facciamo, sotto sotto lo speri, ce la facciamo ancora. E invece non ce la faremo.
È quell'ingenuità di quando non hai la cosa davanti.
Sì, e dici, magari ce la posso fare, ed è una roba impossibile, tipo, magari sono, cioè, l'Everest io lo posso scalare, perché no? Ce la fanno in tanti, eppure lo sai che non sei nelle condizioni fisiche.
Perché sino a che non ci pensi davvero tutto è possibile, sino sì. A che non ragioni sugli aspetti concreti della cosa, tutto è possibile, tutti possiamo fare tutto e nulla di brutto succede, poi però non è così.
Sì. Cioè, il presidente della regione Solinas, che fa il suo discorso nell'acqua, cioè vogliamo privarcene? Direi di sì, perché ancora
potrebbe essere
mandato,
che in un futuro avremo anche noi.
Ma lo fa dal suo bunker.
Esatto.
Ci sono due opzioni.
Molto bene, grazie a tutte e a tutti per averci ascoltato. Adesso vediamo un po' di mettere ordine a queste notizie. Ci vediamo dopo con Breaking Italy.